Buonasera a tutti. Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale del 28 marzo. La parola al segretario comunale per l'appello.
Guerzoni, Leoni, Pedersini, Camellini, Gardini, Benatti ha detto che è assente, ok. Di Nardo, Baroni, arriva, ok. Tebasti, Rubbiani,
presente.
Mandelli,
presente.
Moscatti. Per ora assente e Mazzacurati ha comunicato di un'assenza per motivi di per un lutto.
Punto numero 1, approvazioni verbali della seduta precedente del 18 marzo. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale della seduta precedente, voto unanime. Autorizzazione e approvazione alla sottoscrizione del patto sindacato azionario di AIMAG SPA tra i comuni soci, voto unanime. Modifica al regolamento di contabilità, voto unanime. Accordo quadro e contratto di servizio per la gestione del patrimonio ERP tra l'azienda Casa Emilia Romagna e il comune di Campogalliano, rinnovo per il quinquennio 19-2023, voto favorevoli 10, 1 astenuti Mazzacurati. Approvazione del piano economico finanziario e della TARI per l'anno 2019, voto favorevole 8, 3 contrari Mazzacurati, Vandelli e Rubbiani. Risposta all'interrogazione presentata alla lista civica cambio campo centrodestra, oggetto interrogazione con risposta in consiglio comunale, richiesta attività aumento sicurezza, richiesta creazione tavolo della sicurezza e risposta all'interpellanza presentata dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano ad oggetto interpellanza risposta pubblica sull'emergenza sicurezza del territorio del comune di Campogalliano.
Bene, grazie. Qualcuno ha la parola? Nessuno, quindi mettiamo in approvazione. Chi è a favore? Unanimità. Punto numero 2. Approvazione dello schema, scusate, approvazione dello schema di proposta di contratto di rigenerazione urbana per la realizzazione della strategia per la rigenerazione urbana denominata tra città e campagna per un'urbanità diffusa. È qui con noi l'ingegnere Falbo che ci aiuterà nell'illustrazione della delibera. Quello che dico come illustrazione, diciamo, un po' più politica. Allora, nella delibera che prevede che ha che è una proposta di contratto, come detto da titolo, si fa riferimento a tutta una serie di leggi nazionali che ha portato la Regione a avere a disposizione una somma che ha destinato poi in coerenza, diciamo, con la legge urbanistica, con la nuova legge urbanistica regionale che in vigore dal 1 gennaio 2018, che ha quindi messo a sostegno dei comuni per aiutarli, dei comuni dell'Emilia Romagna, per aiutare nelle operazioni di rigenerazione urbana. Il comune di Campogalliano, quindi la regione Emilia Romagna ha approvato con deliberazione della sua giunta in aprile del 2018 l'apposito bando di rigenerazione urbana. Le presentazioni dovevano essere portate alla regione da parte dei comuni a fine settembre dell'anno scorso, del 2018. Il comune di Campogalliano ha deciso di partecipare, forte anche del fatto che già stavamo studiando il nostro centro, quindi il nostro territorio, grazie a un lavoro fatto insieme in Unione Terre d'Argine con i quattro comuni, in vista anche poi del futuro PUG, facendosi aiutare dal Politecnico, dai professori del Politecnico di Milano. Abbiamo deciso di partecipare perché consapevoli del fatto che per il comune di Campogalliano era importante, come anche immagino per altri tanti comuni, dare un segnale di cambiamento di prospettiva, insomma, quindi sulla rigenerazione un po' a tutto il paese, sia agli abitanti, ai cittadini, ma anche ai tecnici che si occupano di edilizia privata, di urbanistica, perché questa nuova mentalità che punta molto a una massima riduzione del consumo del suolo nuovo, diciamo, vergine, e alla rigenerazione urbana prevede e richiede veramente un cambio di mentalità anche da parte dei tecnici che si occupano di questo settore, insomma. E quindi abbiamo presentato il nostro progetto, e la regione il 17 dicembre del 2018 ha approvato la graduatoria con cui, in base alla quale poi destinare i 30 milioni di euro più i 6 milioni e 500 mila su cassa deposito e prestiti, sono stati presentati e ammessi alla graduatoria, quindi ammissibili 112 progetti. Il progetto del nostro comune è arrivato tredicesimo, quindi anche grande soddisfazione, perché ne hanno approvati su 112 31, e il nostro progetto è stato classificato come tredicesimo con una somma molto importante. Sia, e qui si entra un po' nel merito della delibera della regione, c'erano due filoni di finanziamento, uno sulla rigenerazione urbana e uno invece sulla parte del social housing, quindi più sociale, e la nostra strategia li prevede entrambi. Allora, due parole soltanto sulla strategia. Il titolo l'avete sentito, e grazie a questo studio, insomma, e le idee poi che abbiamo dato e che abbiamo ricevuto dopo lo studio e l'analisi dal Politecnico di Milano, sullo studio del nostro centro si è pensato di sfruttare, perché bisogna partire da quello che c'è e da quello che si ha, che è anche storico, quindi è lì da tanto tempo, quindi che è la conformazione del nostro comune, che non ha un grandissimo centro ben definito. Buonasera Moscatti, che è arrivato. Non ha un grande centro unico con un unico punto attrattivo, ma è più un insieme di piazze e di luoghi molto vicini fra di loro, ma urbanisticamente parlando non uniti, diciamo, anche dalla viabilità, quindi un dilatarsi del nostro centro, anche in vista poi di ripensare una strada di collegamento che noi abbiamo sempre visto più che altro come muro, ma abbiamo dato possibilità anche a tanti servizi alla persona di andare oltre via di Vittorio, mi riferisco a questa via, e quindi anche magari poi è una strategia del centro che arriva anche a una parte di Campogalliano che noi campogaglionesi non consideriamo centro, e soprattutto è una strategia quindi che dilata il centro e che va a lavorare soprattutto rendendo più permeabili alcune zone e anche più vivibili dal punto di vista sociale delle persone che sono invece, gli architetti che ci hanno studiato, diciamo, che hanno studiato il territorio, che hanno studiato noi campogaglianesi, hanno capito che noi vivevamo come spazi di retro, quindi come spazi non del centro ma di pezzettini dietro qualcosa, come la via 25 Aprile che è dietro il comune, come Piazza della Bilancia che è dietro, di fianco al Bar Roma, come Via Risorgimento che è dietro l'R1, quindi e Piazza Pace, quindi che è al di là dell'R1. Quindi l'idea generale della strategia è quella, nel tempo, è una strategia di medio termine che prevede anche però, insomma, medio-lungo termine anche, che prevede diversi interventi. Ovviamente in questo bando non li abbiamo presentati tutti perché sono interventi che fanno parte dell'unica strategia, ma insomma ce ne sono anche diversi, e quindi poi invece alla regione abbiamo presentato un intervento preciso che vi andrò fra un secondo ad illustrare. Quindi l'idea è quella di collegare quello che abbiamo già, aprendo anche spazi, sistemando spazi esterni e andando invece anche a recuperare degli edifici per adesso che sono prevalentemente privati, che sono quelli che noi campogaglianesi vediamo a Campogalliano. Per fortuna e anche per anche vari motivi, non ce ne sono tantissimi gli edifici decrepiti proprio, però andiamo a recuperare quelli che per noi sono gli edifici più che hanno più bisogno di essere recuperati del nostro centro. Il progetto che abbiamo presentato in regione con questo accordo e poi prevede diverse azioni. Una è l'eliminazione delle barriere architettoniche di via Roma. È un intervento che abbiamo già fatto come comune, ma qui se ne prevede un altro pezzettino. La riqualificazione di Viale Martiri della Libertà, che già il comune aveva in previsione di fare e che stiamo per fare. La riqualificazione urbana del Parco della Bilancia, cioè del parchetto che è situato fra il Museo della Bilancia e Piazza della Bilancia. E la riqualificazione dell'area antistante davanti il Museo della Bilancia, che noi consideriamo come un pezzettino della piazza del CONAD, così la chiamiamo, no? Noi campogaglianesi, che ha bisogno, insomma, che può essere sistemata molto meglio di quella che non è, e appunto il pezzettino di via Roma che vi dicevo. L'altra parte è la riqualificazione dell'area, chiamiamo ex Benetti, perché il proprietario è una persona che si chiama così. Abbiamo dovuto poco tempo fa, in marzo, cambiare una parte della strategia, perché in realtà il Comune aveva intenzione di presentare la parte di housing sociale in un'area definita Casa Bondi, ma non si è arrivati all'accordo con i proprietari. La Regione Emilia Romagna, lo specifico, chiede che gli interventi sugli edifici siano edifici pubblici, quindi richiede che i comuni debbano acquisire le proprietà per poter poi accedere al finanziamento. E questa parte quindi che svilupperemo nell'area ex Benetti rispetto a quella dell'ex di Bondi, diciamo così, è la parte che è la parte centrale, diciamo, e che è la parte di social housing. E a Campogalliano, lo sappiamo, mancano, per come è costruita come sono costruiti i nostri quartieri, mancano degli edifici adatti all'abitazione degli anziani. Noi abbiamo già da decenni una casa protetta a Soliera che è proprietà comunale per un terzo del comune di Campogalliano, ed è evidente che è una soluzione per l'ultima parte della vita degli anziani. Però siamo consapevoli del fatto che quando gli anziani cominciano a perdere qualche tipo di autonomia fisica o mentale, soprattutto pensiamo anche a quella fisica, succede che non riescono più ad abitare in case che li aiutano a mantenere quella che è uno dei principali obiettivi per gli anziani, di mantenere l'autonomia che hanno. L'autonomia residua, che può essere del 90%, ma si sa che poi nel tempo ovviamente va a calare, questa è la vita. Quindi il primo pensiero è stato, visto che qui stiamo parlando del centro di Campogalliano, quindi una zona che è vicina a tutti i nostri servizi, perché si parla di poche decine di metri dalla palazzina del comune, dal municipio, abbiamo pensato, come social housing poteva essere rivolto anche ad altri categoria di persone, di avere un occhio speciale per i nostri anziani, per quella fase della vita, ripeto, che non trova soluzione in casa protetta, ma che non trova più soluzioni in abitazioni magari a un chilometro dal centro o a 500 metri dal centro, ma soprattutto non adatte senza ascensore, quindi non adatte a carrozzelle o con molti piani di scale, eccetera, insomma. E c'è anche da dire che un social housing degli anziani può prevedere soluzioni diverse. Noi per adesso non l'abbiamo ancora individuato con precisione il tipo di soluzione e la gestione, quindi chi si occuperà di questi appartamenti. È un ragionamento che stiamo facendo, che abbiamo già iniziato a fare, però l'obiettivo è di sicuro questo. In tutti i comuni, tutti i comuni si stanno un pochino, perché insomma se si fanno dei ragionamenti come ci si chiede giustamente di fare, come si chiede agli amministratori di fare a lungo termine, sappiamo che è un ragionamento che verrà avanti sempre di più, perché ovviamente gli anziani anche nei prossimi anni aumenteranno rispetto a quelli che ci sono adesso di numero. Quindi stavo dicendo che diversi comuni, soprattutto i più grandi ovviamente, perché hanno più casistiche, hanno più persone adatte. C'è qualcuno che ha il microfono acceso? Scusate. Scusate. Sono partiti grandi comuni, Modena, anche Carpi, quindi diverse soluzioni, quindi ci sono tutte sperimentazioni, perché sono cose di questi ultimi anni, che possono avere diversi tipi di gestione e rivolgersi sempre agli anziani, ma magari a target leggermente diversi. Noi siamo un comune piccolo, quindi è evidente, quindi abbiamo poca casistica, nel senso che magari ci possono essere due anziani che hanno una certa esigenza, altri due che ne hanno un'altra, quindi cercheremo una soluzione il più possibile flessibile, ovviamente all'interno della stessa gestione, per dare risposte. È molto importante, perché questo intervento lo riteniamo molto importante, perché aiuterà anche a cominciare a pensare in quest'ottica famiglie che hanno degli anziani già, ma anche per il futuro, e anche speriamo i costruttori di edifici cominciare a pensare in modo nuovo per dare risposte, perché ripeto, la risposta non può essere soltanto la casa protetta quando uno proprio ha l'autonomia residua che è vicino allo zero. Quindi per noi è molto importante questa parte di riqualificazione, senza dimenticarci delle altre, anche perché La parte di sistemazione del parco della Bilancia insieme al davanti del museo e insieme a come verrà sistemata l'area che permetterà poi di arrivare a Casa Benetti, quindi a questa struttura per anziani, va anche ad aiutare i campogallianesi ad avvicinarsi e a, sistemandolo anche, quindi a rendere più accessibile, diciamo, o rendere più efficiente l'accesso a Piazza della Bilancia, che sappiamo essere uno dei nostri punti che continuano mentalmente in tutti noi campogallianesi a essere lontano dal centro, anche se in realtà non è così. Il discorso della struttura dell'edificio di Bondi, che comprende la casa dove c'è la tabaccheria e le due strutture commerciali vicino alla pizzeria e il bar, rimangono comunque dentro la strategia e dovremo in sede di redazione del PUG indicare che questa parte rimane dentro alla nostra strategia, perché nel progetto ci permetterà alle future amministrazioni di intervenire in una parte di apertura dell'area e di permeabilità, quindi maggiore rispetto a quello che sappiamo, ne siamo consapevoli, si riesce a fare adesso, anche se una parte riusciamo a farla. Io mi fermo qua e do la parola all'ingegnere Falbo per la parte più tecnica.
Buonasera a tutti. Come già illustrato la volta scorsa, il progetto riguarda la rigenerazione urbana della una parte del centro storico del comune di Campogalliano. L'idea, come già detto, è quella di aumentare la permeabilità di alcune aree che oggi vengono sentite dai cittadini come isolate, quindi tutta la zona della piazza della Bilancia, del museo della Bilancia e poi quelle due aree, il parchetto della Bilancia e l'area Benetti, che oggi è totalmente, tra virgolette, abbandonata. Nella strategia iniziale, come dicevamo, c'era anche l'area indicata di proprietà dei Bondi. E ovviamente, come si diceva prima, le aree devono essere acquisite prima dal patrimonio pubblico per poter operare e godere dei fondi regionali. Non si è raggiunto l'accordo con le proprietà Bondi, per cui abbiamo dovuto modificare leggermente la strategia, rinviando ad un futuro, diciamo, l'acquisizione eventualmente di quella proprietà per completare la strategia proposta alla Regione. Quindi in sede di formazione del PUG si dovrà opportunamente vincolare quell'area in modo tale da garantire almeno l'attraversamento e il raggiungimento da via Roma della piazzetta del Parco della Bilancia. L'altro aspetto importante è che questa strategia considera più interventi. Noi abbiamo già iniziato da circa 2 anni ad operare sul territorio del comune di Campogalliano con tutta una serie di interventi che mirano a riqualificare la qualità del suolo. Abbiamo operato già su via Roma con l'eliminazione delle barriere architettoniche, a brevissimo inizieremo su via Le Martiri. Abbiamo già individuato la ditta a cui affideremo i lavori, siamo in fase di verifica dei requisiti della ditta, quindi credo che a strettissimo giro riusciremo a stipulare il contratto e quindi iniziare i lavori su via Le Martiri. Stiamo portando degli interventi di riqualificazione sulle aree pedonali, vedi via Lelli, via Ronzoni e altre aree del comune. E in più abbiamo aggiunto appunto tutta la serie di interventi che verranno in parte finanziati dalla Regione e in parte dal Comune. In particolare, gli interventi che andremo ad aggiungere quali sono? L'intervento di riqualificazione dell'immobile che oggi conosciamo come Area Benetti, su cui verranno realizzati degli alloggi appunto di social housing e centri anziani e altre attività pubbliche, con la riqualificazione anche dell'area intorno all'attuale immobile. Per questo immobile è stato già raggiunto un accordo con la proprietà per l'acquisizione. Nella delibera, a proposito di questo immobile, trovate già l'autorizzazione da parte del Consiglio Comunale all'acquisizione di queste aree, subordinato però al parere dell'Agenzia del Demanio. Questo perché per l'acquisizione di aree private, siccome sono soldi pubblici, è necessario che qualcuno, che non sia ovviamente il Comune, verifichi la congruità del prezzo che è stato offerto ai soggetti privati. Per cui se non si ottiene questo parere positivo dall'Agenzia del Demanio, l'area non potrà essere acquistata. Questo parere dovrebbe essere acquisito, abbiamo già fatto richiesta, dovrebbe pervenire entro 60 giorni dalla richiesta, quindi tra circa 1 mese e mezzo. Ovviamente il valore che abbiamo offerto alla proprietà è un valore che è stato stimato con i criteri ad oggi disponibili, prendendo ad esame anche dei contratti di vendita, per cui i dati sono assolutamente recenti e quindi prezzi che sono di mercato, quindi non ci dovrebbero essere problemi da questo punto di vista. E questo comunque è una garanzia, appunto, che tutela anche i cittadini nella spendere il denaro pubblico. Poi l'altro elemento che trovate in questa delibera è l'approvazione del contratto che vincolerà dopo la stipula il comune con degli impegni verso la regione. Gli impegni non sono altro che la realizzazione di questi interventi, quindi riqualificazione dell'area Benetti, riqualificazione del parco della Bilancia, riqualificazione dell'area antistante il museo della Bilancia, il completamento di un intervento su via Roma, in particolar modo tra il tratto tra la via Vittorio Emanuele II e la via 25 Aprile, questo perché l'idea è quello di estendere la piazza in modo tale da migliorare la percezione, diciamo, che ha il cittadino che arriva da via Roma verso il centro, verso la piazza, e quindi migliorare quella percezione di piazza che oggi si percepisce forse solo quando si arriva in rotonda e si prende, diciamo, con la macchina si è costretti a rallentare. Questi sono gli interventi. Per quanto riguarda gli importi, se consideriamo anche l'intervento che facciamo su Viale Martiri, che è già stato finanziato dal Comune, l'importo complessivo degli interventi ammonta a circa 3.400.000 euro. Di questi 3.400.000 euro, 910.000 euro è Viale Martiri, il quadro economico di Viale Martiri. Tutti gli altri interventi invece sono finanziati, la restante cifra è finanziata per il 70% dalla regione e per il 30% dal comune, con due linee di finanziamento. La linea di finanziamento conosciuta, che trovate indicato come fondo FSC, fondo sociale coesione, che finanzia gli interventi di riqualificazione, e poi la linea di finanziamento cassa depositi e prestiti, che invece finanzia gli interventi di social housing. Ognuno degli interventi che è indicato nella strategia ha questo tipo di finanziamento, cioè 70% della regione e 30% invece come quota comunale. Sulla delibera di consiglio trovate un accorpamento di questi interventi, cioè se leggete la delibera di consiglio noterete che alcuni interventi, in particolar modo l'ampliamento della via Roma, l'intervento sul parco della Bilancia e l'intervento davanti al museo vengono caricati in toto al comune di Campo Galliano come spesa, mentre gli interventi sull'area Benetti vengono per quasi la totalità finanziati dalla regione. Questo perché le quote parte in competenza del comune e della regione complessivamente sono invariate, cioè il comune doveva spendere 100, adesso faccio un esempio, continuerà a spendere 100, però questa suddivisione permetterà di gestire meglio i fondi col ministero, perché altrimenti avremmo dovuto stipulare col ministero un contratto per ogni intervento, quindi siccome abbiamo 7 interventi avremmo dovuto stipulare ben 7 tra virgolette accordi, e il che avrebbe reso la cosa abbastanza ingestibile. Così facendo invece avremo probabilmente una sola scheda che riguarderà l'area Benetti. L'altra motivazione è anche quella, è un tentativo che vuole fare la regione, perché vuole recuperare dei fondi destinati al social housing e liberare i fondi FSC. Siccome adesso l'intervento sull'area Benetti è in parte finanziato con fondi FSC e in parte con fondi invece di cassa depositi e prestiti, perché in quell'immobile andiamo a realizzare sia interventi che rientrano nella riqualificazione urbana e sia interventi che rientrano nel social housing. L'idea della regione è quella di finanziare totalmente quell'intervento con fondi destinati al social housing, quindi anche la parte di riqualificazione, e liberare i fondi FSC che sono destinati al comune di Campo Galliano e darli ad altri comuni. Quindi per il comune di Campo Galliano non cambierebbe nulla, perché l'intervento verrebbe comunque in toto finanziato dalla regione, però per la regione ci sarebbe la possibilità di far sì che altri comuni, no, possano godere di queste risorse. È una strada che la regione sta ancora verificando col ministero. Quindi se il ministero non darà l'ok, diciamo, le fonti di finanziamento saranno due, noi gestiremo sia fondi FSC che fondi CDP, altrimenti avremo a che fare solamente con fondi probabilmente di Cassa Depositi e Prestiti piuttosto che di altre linee di finanziamento. Però complessivamente la spesa per il Comune di Campovalliano e per la Regione ovviamente non cambierà. Quindi questo è l'altro elemento importante della delibera. Altro elemento importante sono poi le date da rispettare. Il contratto deve essere proposto completo dei progetti definitivi entro il 30 giugno. Deve essere poi stipulato entro il 31 dicembre di quest'anno. I lavori dovranno essere invece conclusi entro il 31 dicembre del 2023. Il mancato rispetto di una qualsiasi di queste date comporterà la perdita dei finanziamenti. Non dovrebbero esserci problemi, abbiamo già concordato le forme di approvazione dei progetti con la Regione, per cui non dovrebbero esserci problemi a rispettare, diciamo, queste date. L'altro aspetto importante è che l'intervento nella Rebenetti, come avete potuto vedere dalla strategia di rigenerazione urbana, comporterà un intervento in variante agli strumenti di pianificazione territoriale, perché in quell'area siamo in centro storico è prevista la possibilità di demolire e ricostruire mantenendo la sagoma dell'edificio. Quello che noi andiamo a realizzare è un edificio invece più ampio rispetto a quello dell'area Benetti, e quindi andremo in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale. È una possibilità prevista dalla norma, prevista dal 380, prevista dalla legge regionale, e che può essere applicata solamente per interventi di interesse pubblico, come è ovviamente questo. Quindi noi a giugno approveremo, entro giugno, il progetto definitivo in linea tecnica. Dopodiché attiveremo la procedura prevista dall'articolo 53 della legge 24 del 2017, che è un procedimento unico che permette entro 90 giorni di arrivare all'approvazione del progetto e nello stesso tempo alla variante dello strumento di pianificazione territoriale. Cioè l'approvazione del progetto con questo iter comporta variante al PSC. Dal punto di vista tecnico credo di aver detto tutto, questi sono gli elementi essenziali, diciamo, dell'atto che vi è stato sottoposto.
Grazie all'ingegner Falbo, e se ci sono delle domande, Rubiani.
Grazie. Quando abbiamo fatto l'incontro in commissione, piuttosto breve, per una questione anche di contenuti, non era possibile essere precisi ancora su tutto, ci è stato consegnato un foglio che diceva che il totale dei costi era 3.407.000, e in delibera, se ho visto bene, è ancora riportato un 3.256.000. Mi sfugge qualche cosa?
La differenza è questa: l'intervento di Viale Martiri è rimasto nella strategia come un importo pari a 700.000 euro, cioè l'importo che era stato preventivato allora era un importo più basso, perché all'inizio c'era l'idea da parte dell'amministrazione di realizzare non tutto Viale Martiri. Poi abbiamo avuto la possibilità di cambiare ovviamente l'idea e di poter intervenire da subito, per cui è stato ampliato ovviamente l'intervento e siamo arrivati a spendere 910.000 euro. Quindi la differenza dovrebbe essere questa: non è stato cambiato quel valore, perché comunque Viale Martiri, pur essendo indicato nella strategia, comunque non è soggetto a finanziamento regionale. Quindi la Regione ha voluto che ci concentrassimo esclusivamente su gli interventi finanziati, cioè Viale Marti potevamo tranquillamente non indicarlo perché non è oggetto di finanziamento.
No, Rubiani.
Non torna il conto in questi termini, perché la spiegazione non è esattamente quello che ci è stata data all'epoca dell'approvazione dei 910.000, non era un delta di allungamento ma era un delta di qualità dei materiali, e quindi almeno diciamo le cose come si sono dette. L'altra questione è che il delta sarebbe di 200 o 210.000, non ho capito, mentre quello che citavo io è di 151.000, quindi c'è qualcos'altro che sfugge. Noi vorremmo solo capire qual è l'importo vero che deve essere citato in delibera, Prendo l'occasione per dire anche che c'è un errore, questo evidentemente è un errore di stompa, niente di più, sulla data della delibera di giunta 60, che non può essere del 4 aprile 2018 perché sarebbe antecedente alla data del bando, ma è del 4 luglio 2018 e questo cambia non poco i termini della questione, aprile un fatto, luglio un altro.
Adesso la guardiamo. Salvatore, aspetta, altre domande? Così le raccogliamo tutte. Nessun altro? Allora, prego Salvatore.
Trovo sullo schema di contratto sono, allora vi do i numeri di ogni singolo intervento. Allora, l'eliminazione delle barriere architettoniche, così come era riportata nella strategia, è quella che abbiamo già realizzato e ammonta complessivamente da quadro economico a 150.000 euro, di cui 60.000 euro in competenza del Comune e 90.000 euro in competenza della Regione. Viale Martiri ammonta ad oggi complessivamente a 910.000 euro, che è in toto in carico al Comune di Campovegliano. L'ampliamento di Piazza Roma, come da studio di fattibilità, ammonta complessivamente a 141.849,80, di cui 58.215 in competenza del Comune di Campovegliano, 83.634,80 in competenza della Regione. Poi l'ex Casa Benetti complessivamente ammonta a 1.041.700, di cui 341.700 in competenza comunale, 700.000 in competenza della Regione. Il centro anziani, che riguarda poi sempre l'area Benetti, ammonta complessivamente a 723.998,50, di cui 219.000 in competenza del Comune di Campovegliano, 504.998,50 in competenza della Regione. L'area antistante il museo ammonta complessivamente a 153.988, di cui 63.125 in competenza del Comune, 90.863 in competenza della Regione. Il Parco della Bilancia ammonta complessivamente a 286.028,60, di cui 118.541,48 in competenza comunale e 167.487,12 in competenza della Regione. Se Excel non mi ha tradito, in competenza del Comune dovrebbero essere 1.770.581,48 e la Regione dovrebbe metterci invece 1.636.983,42. Se dal 1.770.581,48 togliamo i 910.000 euro per Viale Martiri, che ricordo non è oggetto di finanziamento, restano al Comune in carico 860.581,48 euro. Quindi praticamente circa un terzo viene messo dal Comune, i due terzi dell'intervento circa vengono messi dalla Regione. Questi dovrebbero essere, no dovrebbero, sono i numeri che sono quelli riportati nella strategia. Se c'è qualche errore adesso lo verifichiamo, ma dovrebbero essere questi. Questi numeri poi sono quelli che sono riportati nel contratto che viene approvato. Se guardate nel contratto ci sono questi numeri che sono stati compattati per ogni singolo intervento e sono indicate anche le tempistiche che devono essere rispettate nell'approvazione e nella realizzazione delle opere. Altro aspetto che vi segnalo, che non vi ho segnalato prima, nella delibera ovviamente c'è l'autorizzazione poi a modificare qualche aspetto che riguarda eventuale, perché ovviamente quando si approveranno i progetti definitivi qualcosa potrebbe cambiare ovviamente. Se vengono cambiati gli importi e gli impegni da parte del Comune, ci dovrà essere un passaggio che interesserà ovviamente la Giunta e la Regione. Se interessa lo schema di contratto, in ogni caso c'è sempre la Regione, perché questi atti devono prima passare dall'approvazione regionale e poi dal Comune. Anche la bozza che trovate oggi è stata concordata e autorizzata da parte della Regione, cioè il Comune senza l'autorizzazione regionale non poteva approvare quest'atto.
Bene, grazie. A chi la parola per il dibattito, per gli interventi? Fate ginnastica per il collo. Moscatti.
Grazie. Ma in primo luogo faccio i complimenti non tanto per l'opera in sé, ma per come viene presentata. Secondo me è la prima volta in 5 anni che vediamo un progetto così ben redatto, così completo, e tra l'altro con una visione di insieme sul comune, che non riguarda semplicemente l'opera che andiamo a fare, ma un'idea di quello che si vorrebbe per Campo Galliano, all'interno della quale si colloca questo intervento. Quindi non può che trovare una metodologia di operare che non può che trovare la mia totale approvazione, il mio totale appoggio. E per quanto riguarda l'opera in sé, credo che nessuno di noi abbia nulla in contrario se si mettono un pochino le mani in quella zona. Era decisamente una necessità intervenire lì, e i fondi per farlo sulle sole spalle del nostro comune, insomma, era un po' complessa. Questo non significa che l'operazione che andiamo a fare per il comune di Campo Galliano sia una passeggiata. Si tratta comunque di un investimento importante da cui possiamo ottenere molto, ma che toglie anche molto le eventuali opportunità di scelte future. Ovvio che quando si presentano dei cavalli di un certo tipo, o li si lascia andare oppure li si cavalca. Ecco, io credo che in questo caso sia stata un'ottima idea cogliere un finanziamento regionale di questa entità, andando a preparare un progetto che tutto sommato investe una delle zone più critiche per il comune di Campo Galliano. Se però dovessi sottolineare quella che secondo me è la criticità principale, si tratta proprio della scelta tra le aree Bondi e Benetti. Il fatto che non si intervenga sull'area Bondi in quella zona lì, e che si vada poi a riqualificare così pesantemente con un intervento da 3 milioni di euro l'area, fa un favore non indifferente al nostro amico, ma non nel senso che siamo amici, nel senso al nostro conoscente, a chi è proprietario di quell'edificio, e allo stesso tempo abbatte sensibilmente l'efficacia di riqualificazione ambientale di impatto dell'intervento stesso. Ora, quindi, non ho fatto la domanda prima perché è per una parte tecnica, ma per l'esecuzione tecnica, ma per la volontà estremamente politica, chiedo: perché non intervenire con un esproprio, visto che già si va a modificare quello che è il regolamento urbanistico, per andare a fare delle modifiche rispetto a quello che dovrebbe essere la struttura dell'edificio lì, che oggi lì abbiamo un singolo piano, cioè quindi andiamo ad intervenire pesantemente sulla quantità e sulla superficie, sui volumi anzi dell'edificato. Perché lasciare questa situazione? È sicuramente una scelta politica, immagino. Grazie.
Altri? Camellini.
Grazie. Sì, la prima cosa che vogliamo sottolineare di questa delibera è che parliamo di un finanziamento che proviene dalla Regione tramite questi fondi di 1.636.000 euro, che per Campo Galliano è un importo davvero, davvero importante. E su questo, come già fatto altre volte, dobbiamo riconoscere l'importanza che questa volta, così come anche in altre circostanze nel recente passato, l'importanza di saper poi recuperare e accedere a queste fonti di finanziamento, che siano regionali, europee, non importa, insomma. accedere in tempi molto veloci, perché sappiamo la genesi di questa delibera e i tempi erano molto contingentati per presentare progetti di questa complessità. Non stiamo parlando di mettere a posto un edificio piccolo e basta. Quindi questa capacità l'apprezziamo molto, sappiamo che non è semplice sempre riuscire ad avere questa prontezza, perché comunque gli uffici devono fare tante cose, però insomma anche in questo caso è stato corretto procedere in questo senso. E l'altra cosa che vogliamo sottolineare è l'importante, la capacità di coinvolgere dei professionisti come quelli che hanno redatto questa strategia. Perché il comune può avere, l'amministrazione può avere le sue indicazioni, ma occorrono poi dei professionisti che sappiano poi anche visualizzarle, dare anche degli stimoli importanti. E a questo proposito mi viene anche da dire, ci viene da dire che in prospettiva del futuro PUG o comunque degli strumenti urbanistici, avere già dei rapporti con certi professionisti ci dà uno sguardo già fin d'ora abbastanza positivo sul fatto che si possano fare delle strategie, non solo questa, molto ampie, anche di largo respiro, che tra l'altro, sottolineiamo, vanno anche incontro, in questo caso sicuramente, a quello che è stato il percorso del POC partecipato, perché ricordo chi c'era, a chi ha fatto le passeggiate, a chi ha fatto gli incontri, che sull'edificio Bondi, edificio Benetti, sull'accesso Piazza della Bilancia, Piazza della Bilancia e il centro del paese, in diversi si sono soffermati e hanno messo questa zona come una fra le più critiche, nel senso una delle prime sulle quali lavorare come amministrazione. E quindi è anche positivo che il POC partecipato, per quanto poi si sia interrotto necessariamente, nel senso che il POC non si è mai fatto, per i motivi che sappiamo, però alcune volontà e strategie di quel percorso, in particolare questa, di fatto oggi iniziamo ad attuarle con i tempi che poi che ci saranno, i tempi dovuti. L'altra cosa importante che vorremmo sottolineare è che la Regione, per fortuna in questo caso, sta spingendo decisamente sulla rigenerazione. È chiaro che deve farlo, perché si è detto consumo quasi zero, praticamente zero per l'abitato, per il costruito, per le abitazioni. È necessario che poi ci sia di fianco una strategia per la rigenerazione regionale, ma io dico anche nazionale, perché altrimenti non si farà mai niente. Quindi siamo contenti di questa 30 milioni di euro che sono messi in piedi in questa circostanza, auspichiamo che si vada avanti così e che si vada avanti anche con linee anche diverse, perché sappiamo bene che ci sono interi quartieri o zone da riqualificare, rigenerare, ma ci sono anche singole abitazioni o zone più piccole che richiedono supporti economici o vantaggi di qualche tipo. I comuni non possono contribuire più di tanto a questi interventi, quindi se Regione e Stato intervengono così pesantemente tutti gli anni, può darsi che davvero la rigenerazione sia una realtà, una possibilità concreta, se no sono solo chiacchiere ovviamente. Sul progetto vogliamo dire che il progetto è molto ampio e forse anche per questo è stato premiato in questo modo, perché non parliamo solo dell'edificio Bondi, che poi non si farà neanche, ma di tutto il centro del paese di Campo Gagliano. La strategia complessiva cuba 3 milioni e 4 milioni e mezzo di euro e quindi parliamo di un intervento fatto nel corso di questi anni, quindi 4-5 anni immagino, 3-4 anni, di 3 milioni e mezzo di euro per Campo Gagliano, nel quale il comune investe pesantemente, è vero, però questo investimento poi genera un investimento che è quasi il doppio. Quello che realizzeremo sarà, si è già detto, una parte di quello che si era pensato. In ogni caso portiamo a casa cosa? Portiamo a casa per la prima volta in modo così importante, e quindi è anche una sfida, col rischio che c'è nelle sfide, ma contiamo che si possa fare un lavoro fatto molto bene, portiamo a casa del co-housing, housing sociale, e in particolare rivolto probabilmente alle fasce degli anziani, ma non è detto, e forse anche altro, comunque degli spazi aperti e accessibili e utili per la collettività. Servirà una deroga agli strumenti urbanistici, è vero, lo scopo pubblico è molto evidente, pensiamo che in questo caso se si vuole intervenire in zone centrali così problematiche ci possa stare che il Consiglio Comunale se la cosa è concessa, insomma, possa fare queste deroghe, insomma. E in quel contesto crediamo anche che l'intervento proposto, per quanto ancora abbozzato, se vogliamo, ci possa stare tranquillamente. Il progetto è diverso da quello originario, abbiamo già detto. Purtroppo è mancata, ci viene da dire, una sensibilità, la mettiamo così, in termini, da parte di qualcuno, perché edifici in centro storico così importanti, sui quali per l'ennesima volta, per la seconda volta almeno, il Comune cerca di fare qualcosa di concreto, viene risposto picche. E va bene, ognuno si assume le responsabilità, però quello che vogliamo dire è questo, che in realtà non prendiamo questa modifica come tutta negativa, nel senso che adesso faremo comunque un intervento importante e ci auguriamo che con qualche strumento, che forse potrebbe essere anche un esproprio, non lo sappiamo onestamente, e non si poteva fare in tempi così stretti comunque adesso, che con qualche intervento o con qualche ripensamento si possa poi intervenire anche sull'area Bondi. A quel punto avremo due aree riqualificate con doppio vantaggio per la cittadinanza. Quindi la vediamo come un aspetto purtroppo negativo, ma fino a un certo punto contiamo che la prossima amministrazione possa poi intervenire in questo senso. Questa strategia rimane nell'area Bondi, la casa Bondi, insomma, rimane nel PUG, siamo anche obbligati a farlo, ma non è solo un obbligo, riteniamo, è un'opportunità. Ed è anche il fatto che comunque il Comune dice quell'edificio prima o poi, adesso speriamo che arrivi anche un po', va sistemato. Vado verso la conclusione, perché vedo che le tempistiche sappiamo che sono molto, molto, molto strette. In particolare il primo obiettivo è fine del 2019, dobbiamo arrivarci nei tempi prestabiliti, passato quello scoglio e qualcos'altro, dopo si dovrebbe riuscire a procedere con una certa serenità, che poi è sempre tra virgolette. Il fatto che possano cambiare le fonti di finanziamento, pensiamo che non sia un problema, se questo dà l'opportunità anche ad altri di accedere a questi finanziamenti e quindi incrementare l'importo a livello regionale. L'importante è arrivare preparati a quel momento per sapere cosa vogliamo fare in quell'edificio. Quindi il nostro voto complessivamente è favorevole.
Grazie. Consigliere Rubiani.
Mi tocca. Ok. Ci sono. Partiamo da un fatto, che condivido quello che ha detto all'inizio dell'intervento il collega Moscatti, cioè è una delibera e finalmente c'è tutto, no? Possiamo leggere e vedere. Purtroppo è arrivato un po' di corsa negli ultimi giorni, ma tant'è, come si è capito da quel che abbiamo già detto prima, abbiamo avuto il tempo di leggerla, insomma, abbiamo trovato gli errori, quindi abbiamo avuto tempo di leggerla. E ci sono una serie di considerazioni da fare su questa delibera. Ce n'è forse una prima che è legata ai tempi. La Regione, decidendo in aprile 2018 una cosa che durava 5 anni e mettendo dei termini a cavallo sostanzialmente delle elezioni amministrative incipienti, non è che ha pensato un grande esercizio di democrazia, diciamo che ha pensato a una legge elettorale, va bene, ha pensato che c'erano dei fondi e finalmente li potevamo utilizzare, va bene, però diciamo che ha messo in difficoltà il fatto che ci siano ancora oggi delle pendenze da sperare che vadano bene mentre siamo nelle more di una deliberazione, è evidente che dimostra che qualcosa nei tempi non è andato bene. La seconda cosa da dire, sempre sulla tempistica, è di aprile. Qui abbiamo deciso in luglio e adesso è marzo. Abbiamo dovuto cambiare, si legge dagli atti, poche settimane fa il tiro. E quindi la questione area Bondi non ci sono stati 2 giorni per decidere. Cioè forse prima di individuare l'intervento e tutto era opportuno farsi mettere nero su bianco il tipo di richiesta, oppure studiare, come si diceva anche poc'anzi, qualche alternativa alla semplice richiesta che poteva essere un po' più cogente, ma anche questo oggi non è più modificabile, è così. La terza cosa che abbiamo considerato nel leggere questa proposta è sì, qualcosa del POC lo recupera. Ma sinceramente nel POC ci era parso che le cose più grosse, più significative, visto che era poi disponibile probabilmente un importo significativo se arrivava, non fossero esattamente solo queste o proprio queste. Voglio dire, la risistemazione al rialzo di Viale Martiri andava bene anche com'era, l'importante era risistemarla. L'aggiunta di 150.000 euro in fondo qui a Via Roma, da Via 25 Aprile a Piazza Vittorio Emanuele, sinceramente anche oggi sembra una cosa un po' più così, la devo fare, la faccio, ma insomma, se poi pensiamo che in realtà non ce l'è da tutti la regione, come si diceva poc'anzi, beh, forse si poteva fare, valutare se era il caso oppure no. Alcune degli obiettivi sono assolutamente condivisibili, il social housing in primo, cioè è un tema, ormai l'abbiamo citato in tutti i consessi possibili, che è d'attualità perché la popolazione invecchia e non ci sono discussioni su questo, sono numeri, però qui insomma è un'ipotesi di lavoro che speriamo che possa andare a buon fine, cioè non c'è un progetto esecutivo perché non abbiamo neanche acquisito ancora l'immobile, quindi è tutto un periodare, sarebbe bello se sarà bello se sarà, e a noi sembra che una delibera presa a fine mandato, che sviluppa il suo intervento nei 4 anni successivi, che ha dei vincoli per non rispettando i quali viene vanificato l'intervento pubblico gratuito, l'intervento dell'ente sovraordinato gratuito, ma rimane il cerino in mano alla sola amministrazione, sia una cosa un po' troppo azzardata. E oggettivamente è vero che perdiamo, se questa cosa non passa stasera, 1.600.000 euro di contributo regionale, ma è altrettanto vero che se passa ne mettiamo in campo 860.000, dei quali 620.000 sono il residuo disponibile dell'avanzo di gestione 2018, cioè sostanzialmente andiamo ad azzerare il residuo disponibile e rimaniamo con poco meno di 150.000 euro. Noi riteniamo che non sia una scelta opportuna andare a vincolare il futuro, cioè siamo prossimi all'ordinaria amministrazione, più straordinario di questa delibera non c'è niente secondo noi, e quindi fare della straordinaria amministrazione a pochi giorni dal vincolo entro il quale non si può più fare, mettendo invece vincoli sulla prossima amministrazione di qualunque colore esso sia, perché i vincoli rimangono gli stessi, se a maggio non c'è il progetto, qua c'è scritto dal 31 maggio al 31 dicembre però, non il 30 giugno, quindi magari c'è qualche mese in più e c'è sfuggito sulla delibera, e quindi insomma bella l'idea del social housing, abbastanza interessante il fatto che si recuperi l'area Benetti, perché è un immobile fatiscente che è lì da decenni fatiscente, non da ieri, che poi lo si trasformi alzandolo di due piani, beh insomma quella non è una grande idea in centro paese, ma capisco la necessità legata ai metri quadri necessari, ai volumi necessari per fare le nuove abitazioni di social housing, però complessivamente ci pare che siano più gli aspetti negativi di questo aspetto positivo. Grazie.
Altri? Nessuno? Moscatti.
Grazie. In dichiarazione di voto capisco assolutamente e condivido fortemente tutte le idee che sono state, le opinioni che sono state date questa sera, però da cittadino vorrei dire: è tanto che su Campo Gagliano non riusciamo ad intervenire in maniera massiccia, e per quanto condivida veramente molte delle ragioni, e penso anche che non intervenire, anche se è un'operazione straordinaria, al limite della fine del mandato, in questo momento ci fa perdere veramente un'opportunità importante per Campo Gagliano, per cui il nostro parere sarà favorevole. Grazie.
Dunque, discorso esproprio e discorso tempi. pensando quello al primo intervento di Moscatti. Allora, se un esproprio viene fatto in modo bonario, adesso io non sono tecnico, l'accordo bonario, insomma, si fa in tempi piuttosto brevi. Penso ad esempio a quello che abbiamo, io in realtà l'ha fatto la provincia, però siamo intervenuti noi all'inizio, quello che abbiamo fatto con i proprietari dei terreni negli angoli di via San Martino, via Fornace, via Reggio, dove verrà la rotatoria. Quindi lì eravamo già d'accordo, ci eravamo già parlati, quindi si fa l'esproprio bonario, eccetera. Qui non sarebbe stato così, quindi un esproprio fatto in modo, come si dice, forzato, insomma, l'esproprio unilaterale, è chiaro, ci vuole molto tempo, e il tempo non c'era, e quindi si sarebbe perso tutto finanziamento, cioè non avremmo potuto poi accedere al finanziamento. I tempi della regione, io non lo so, guardate, poi voglio essere molto laica, non lo so perché l'abbia fatto la regione in questo periodo, però se andate a vedere i tempi, che non ho citato perché sono i tempi quelli dello Stato che ci sono nell'accordo, che sono citati tutti, si parte dal 2015 e poi si va nel 2016, vengono dati 30 milioni alla regione, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 giugno 2017, e poi dopo si arriva al 2018, quindi avrebbero potuto fare prima di 6 mesi, non lo so, sono arrivati così. E io credo che, anche se è vero quello che dice Rubiani, poi dopo vedremo l'applicazione col rendiconto, la parte della contabilità, i soldi per fare per la parte che deve sostenere di cofinanziamento il comune. Tra l'altro, noi eravamo partiti con l'idea dicendo il comune di Campogalliano è poco indebitato, ha un bilancio tutto sommato, pensando come sono i bilanci dei comuni, di cui non ci si può, insomma, stracciare i capelli, per cui non ci si può stracciare i capelli, e si pensava addirittura di fare un mutuo, come un ulteriore indebitamento, ne abbiamo pochissimo come comune, come bilancio comunale. Poi alla fine ci sono già, poi è vero che è ovvio che se li usiamo qua non si usano per altre cose, però ci sono. Quindi il fatto poi di cadere, che si scavali l'amministrazione, a noi dispiace, magari fosse tutto stato anticipato di 3 anni, però insomma, se non se ne approfitta quando ci sono queste occasioni, e ripeto, noi siamo riusciti perché ci stavamo già pensando, altrimenti non era forse impossibile, non lo so, se non si approfitta perché una volta perché uno non è pronto, una volta perché non c'è nessuno che ci sta dietro, perché abbiamo i dipendenti, gli uffici, sapete come sono sempre messi, una volta perché ci si avvicina a fine mandato, alla fine non si riesce a fare, insomma, veramente non si riesce a fare niente, o si riesce a fare molto meno. Quindi era un'occasione, secondo noi, da non perdere. I tempi di contrattazione con i bondi sono stati lunghi, non sono stati brevissimi. E sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stato difficile. Sono 13 eredi sparsi per tutta Italia, tra l'altro, e quindi non che abitano qua a Campogalliano e neanche tutti a Modena, anzi, insomma, da Bolzano, e adesso non mi ricordo neanche più, Venezia, Napoli, Milano, non so, quindi insomma sono sparsi un po' per tutta Italia. È stato molto più difficile che contrattare ovviamente con un unico erede, con un unico proprietario. E abbiamo cominciato a luglio, sapevamo che sarebbe stato difficile fin dall'inizio, anche perché io mi ricordavo, perché ero già in giunta, ma me lo sono fatta tutto, l'ho tutto ristudiato, me lo sono fatta raccontare di nuovo, mi ricordavo bene che fra il 2006 e il 2008 c'era stato un altro tentativo da parte della giunta comunale di intervenire, tra l'altro in un'epoca, insomma, è stata l'ultima parte della quella che si chiama, della bolla finanziaria, quindi con prezzi diversi, eccetera, insomma, con momenti diversi, pre-crisi, diciamo, e sapevo che erano arrivati, come è stato poi anche adesso, a un passo dall'accordo, ma che poi l'ultimo passo non abbiamo ricevuto la volontà di farlo, insomma, da parte degli eredi. E quindi in futuro, come qualcuno diceva, le prossime amministrazioni decideranno eventualmente con dei tempi, visto che una strategia c'è, se verrà accolta dalle amministrazioni prossime, si potrà evidentemente, eventualmente, se si vuole, con altri tempi, decidere altre strategie per entrare in possesso di quest'area. E Niente, vabbè, questo è quanto per rispondere un po' alle cose che sono state fatte. E io e la Giunta in generale andiamo sempre con i piedi di piombo, non ci piace fare salti un pochino, insomma, dove bisogna avere, diciamo, anche speranza. Questo però è un progetto molto ambizioso, tra l'altro non l'ho detto prima, a livello regionale ho detto che siamo arrivati tredicesimi come progettazione, come punteggio, ma in realtà come finanziamento di entrambi i filoni siamo terzi in tutta la regione. Primo il comune di Bologna, che è arrivato secondo con 2,5 milioni dati dalla regione, secondo è quindi